Allora, in genere non è facile parlare dopo una persona, capita anche a voi, dopo un esame, se uno è andato particolarmente bene, andare dopo è sempre un po' una sfida. Dovete sapere che Silvestri è, diciamo, una cosa che vi colpirà subito, insomma è probabilmente tra i 10, possiamo dire, più grandi costituzionalisti italiani. Io sono tra i primi 40 e 50, quindi sono sotto, quindi voi sapete che insomma andiamo un po', però naturalmente non è che mi butto così giù proprio all'inizio, né lo faccio strumentalmente, perché arrivati a un certo punto della vita non è che si diventa presuntuosi, però voglio dire, in qualche modo si ha la consapevolezza di alcune cose. Qual è, aggiungendo le cose a quelle che ha detto Renato, l'elemento che in qualche modo, lo dico perché voi non mi conoscete, quindi agli occhi vostri può dare concretezza, cioè io ho studiato, insomma certamente abbastanza, non quanto Gaetano, diciamo, la consapevolezza del diritto costituzionale, ma insomma abbastanza, e poi ho accompagnato, ecco, ho avuto la fortuna di poter accompagnare il mio studio a delle esperienze operative, pratiche. Quindi quando avevo 37 anni, che per me sono molto pochi oggi, ma per voi sono tanti, io ho avuto l'occasione di entrare in quella macchina complessa che è la RAI e percorrerla attraverso i vari incarichi fino alla presidenza. Quindi ho capito come funzionavano le cose che avevo studiato. Ho avuto, diciamo, la fortuna e l'onore, lo dico con consapevolezza, di far parte per alcuni anni del Parlamento italiano, e quindi ho potuto contribuire alla formazione delle leggi e rendermi conto di come funziona la macchina Parlamento. E da ultimo, diciamo, mi sono occupato come Presidente del Consiglio Italiano per i Rifugiati. Dopo aver studiato, aver presentato in Parlamento proposte di legge, sempre collegate alla Costituzione, il mio baricentro rimane ovviamente quello, cioè in qualche modo la televisione era l'articolo 21, ma non soltanto, i rifugiati sono l'articolo 10, ma non soltanto. Quindi ecco, questo elemento, se uno riesce nella vita a mettere insieme esperienze teoriche ed esperienze pratiche, certamente questo dà qualche opportunità in più. Ecco. Allora, dico rapidamente alcune cose. Prima di tutto, non ve l'ha detto chiaramente Silvestri, io ho preso appunti non tanti quanto la professoressa che era vicino a me, che evidentemente è una macchina da guerra, quindi ero intimorito dalla sua capacità di verbalizzazione. Però io ne ho presi alcuni e allora per qualche ora me li ricordo, cioè nel senso, allora la prima cosa che quindi io non ripeto le cose che ha detto Silvestri, perché sarebbe penoso, insomma, se voi doveste sentire da me dette, insomma, più o meno nello stesso modo le stesse cose. Una cosa è molto importante, l'ho detta già all'inizio del concorso sull'articolo 21, sono contento che Renato abbia adottato, comunque Renato, quando io dico personalizzo, insomma i promotori di questi, la formula non riscriviamo, lui voleva dire riscriviamo l'articolo 21, io ho detto guarda, se tu dici il concorso riscriviamo l'articolo 21, io non vengo a parlare. Allora ha detto, allora rileggiamo l'articolo 21, e allora io sono venuto, perché naturalmente a volte uno ha la sensazione, potreste cadere anche voi in questa tentazione, prendete in mano una Costituzione, la conoscete più o meno bene e avete la sensazione di conoscere la Costituzione. È spiacente deludervi, ma dico che evidentemente conoscere la Costituzione non basta, cioè conoscerne il suo testo scritto non basta. Certo, è un passaggio, perché se uno non conosce neanche quello, dopodiché, ma vedete, nella Costituzione mancano delle parole, dei concetti che a voi paiono fondamentali. Cioè non c'è la parola informazione, nell'articolo 21 la parola informazione non c'è, eppure l'articolo 21 è il monumento al diritto di informare e al diritto all'informazione, ma la parola informazione non c'è. Così come la parola pluralismo, che ha pronunciato anche Silvestri un attimo fa, pluralismo, voi sfogliatevi tutta la Costituzione, andate e ritorno, non la trovate, pluralismo non c'è, però il pluralismo c'è, anzi, il pluralismo, secondo la Corte Costituzionale, è uno dei principi fondamentali che presiede l'articolo 21. La Corte Costituzionale è quell'organo del quale ha fatto parte Silvestri e di cui è stato presidente della Corte Costituzionale. Quindi voglio dire, la Costituzione è necessaria ma non è sufficiente per conoscere quello che lì dentro è garantito, perché, come dire, ogni anno la Corte, solo la Corte, ma non basta neanche la Corte, produce 200-300 sentenze, e queste sentenze danno corpo ai principi costituzionali senza conoscere le quali non si conosce la Costituzione. Questo primo avvertimento, come dire, ai naviganti, cioè non vi appagate troppo. Cioè io la Costituzione non la so a memoria, ovviamente, ma più o meno il contenuto degli articoli e la loro struttura portante la conosco, non ho bisogno di andarla a rileggere. Così come un altro elemento molto importante è che le norme costituzionali non vivono come soggetti separati, isolati uno dall'altro. Cioè voi avete la sensazione di leggere un articolo della Costituzione, Dio mio, ho capito tutto. Con riferimento all'uguaglianza, anche qui vi sono state dette delle cose molto importanti del legame che esiste tra il primo e il secondo comma, che è fondamentale, perché se uno non coglie questo collegamento, ma voglio dire, cogliere il collegamento tra il primo e il secondo comma è un gioco da ragazzi, cioè è lì, cioè uno proprio non si deve spostare granché. Ma vi dico una cosa, che gettando lo sguardo un poco oltre, anzi un poco prima, c'è l'articolo 2 che dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Vi dico semplicemente che il legame tra l'articolo 2 e l'articolo 3 è facile quasi quanto il primo e il secondo comma del 3, ma è straordinariamente potente, perché l'articolo 2 vi fa capire, cioè proprio è la matrice dei diritti. Anzi, molti costituzionalisti, Barbera soprattutto, che ha studiato questo argomento, che oggi è in Corte Costituzionale, un professore di Bologna, una persona diciamo molto significativa, cioè interpreta l'articolo 2 come una norma, una clausola aperta, dove non ci sono soltanto i diritti elencati nella Costituzione, nei primi 48 articoli della Costituzione, gli articoli che contengono i diritti civili, politici, sociali, ma c'è l'apertura a nuovi diritti, a nuovi diritti. Uno dice, perbacco, ma come si fa a partorire da una norma costituzionale dei nuovi diritti? Ma è abbastanza semplice farlo capire. Ad esempio, io ho citato prima il diritto di informare, l'articolo 21 dice diritto di informare, ma il diritto all'informazione, tutti i diritti con la A, diritto all'istruzione, diritto all'informazione, diritto alla salute, sono diritti sociali, ma il diritto all'informazione non fate mai l'errore di pensare che sia un sinonimo del diritto di informare, è proprio il suo opposto. Se il diritto di informare ce l'ha un giornalista, Natale è un giornalista, c'ha il diritto di informare, ha il diritto, ce l'avete anche voi naturalmente, non solo uno che è un giornalista, il diritto di cercare le fonti, ma il diritto all'informazione è una cosa totalmente diversa, è il diritto che ha ciascun cittadino o straniero di chiedere, di avere l'informazione, cioè il diritto di avere l'informazione è un diritto in cui tu hai il diritto, ma c'è qualcuno che ha un dovere di dartela. E guardate che è una cosa fondamentale, è un capovolgimento totale. Ecco perché l'articolo 2, come clausola aperta, consente, naturalmente non da solo, perché non è che è un gioco di prestigio il cilindro di un prestigiatore, è evidentemente una operazione che si fa interpretando tutta la Costituzione. L'ultima considerazione sempre sui collegamenti, e lo dico sempre non per la traccia al vostro ragionamento, ma perché è fondamentale che voi lo sappiate. L'articolo 2, ho già detto, l'articolo 3 che viene subito dopo si collega perché dà corpo a quell'articolo 2 di cui abbiamo parlato, ma l'articolo 3 è quello che per definizione va a braccetto con tutti gli altri diritti fondamentali. Cioè, perché evidentemente quando dice che il compito della Repubblica è rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la effettiva partecipazione di tutti i lavoratori alla organizzazione del Paese, dice che se non c'è uguaglianza sostanziale non c'è godimento dei diritti fondamentali. Cioè, voi li avete lì, ma non ne potete godere, vi sono impediti, vi sono preclusi. Quindi questo è importante, insomma, tanto per dire e sempre tornare sui nostri temi, l'articolo 3 secondo comma è quello che dà fondamento costituzionale al servizio pubblico televisivo, cioè la missione del servizio pubblico. Noi abbiamo visto 2 anni fa quando abbiamo parlato con i ragazzi, nasce proprio da questo. Perché c'è una televisione che si assume dei compiti diversi rispetto alle altre e di fare una serie di cose che sono scritte nei documenti, nelle carte, nei contratti di servizio? Perché deve consentire a tutti i cittadini il pieno godimento dei loro diritti. Questo è fondamentale. Cioè, il servizio pubblico, se non è finalizzato a garantire l'uguaglianza sostanziale, non è niente, non è niente. Non è niente, è una televisione uguale alle altre, a volte peggio. E allora qui voi capite tutta la portata di quello che Calamandrei ha detto. Calamandrei, quando ha commentato l'articolo 3 secondo comma, ha detto una frase lapidaria ma decisiva: la Costituzione italiana con l'articolo 3 secondo comma ha sostituito ad una rivoluzione mancata, perché nel nostro paese nel 1946-48 c'era l'ipotesi di una rivoluzione da parte di una parte delle forze politiche del paese che avrebbero voluto probabilmente lanciare questa ipotesi rivoluzionaria. La Costituzione ha incamerato queste spinte e ha trasformato una rivoluzione mancata in una rivoluzione promessa, che è l'articolo 3 secondo comma. Quindi capito, da tremare i polsi a enunciare soltanto questo riferimento, capito? Perché adesso io tra poco vado alla parte conclusiva e vi faccio alcuni esempi e voi capirete con questi esempi cosa vuol dire l'articolo 3 secondo comma. Però prima di arrivare non posso non fare un passaggino sempre di commento. Se fosse stato qui Silvestri l'avrei fatto volentieri, cioè quando lui ha accennato alle fake news. Ormai è praticamente quasi obbligatorio, cioè nel senso che uno fa una lezione e delle fake news deve parlare. Io sono, l'ho detto più volte, cioè, a parte il fatto che io non ho l'idiosincrasia che ha Gaetano per i social e per gli smartphone e per tutte quelle cose che sono collegate, io ritengo che se il mondo ci offre delle opportunità, io, anche quando io metto Siri per trovare una destinazione, litigo con mia moglie perché lei dice bisogna chiedere alle persone, io dico vabbè, fammi utilizzare un po' Siri, poi vediamo. Poi una volta che Siri sbaglia e ci porta in un indirizzo sbagliato, dice vedi che è sbagliato, e vabbè, litighiamo un po', però io ci credo e continuo a usarlo. Sono venuto qui utilizzando sulla mia Vespa, utilizzando Siri, perché io ormai anni ne ho sentito sempre parlare, ma siccome io sono un fiorentino di formazione, il mio liceo è il Dante, e quindi non il Mamiani, però sono onorato di essere al Mamiani. Allora, fake news. Io sono, e l'ho detto, e questo scoraggia, spaventa alcuni ascoltatori, io ritengo, ascoltate bene, fate attenzione, io ritengo che esista, tutelato dall'articolo 21, il diritto di dire le menzogne. Quindi Silvestri dovrebbe essere qui, perché non è una, poi non sarebbe in disaccordo con me. Cioè, nel senso che io sono spaventato da coloro che si mettono in cattedra e ti dicono tu hai detto una menzogna, io ti metto in carcere, perché ci sono alcune proposte di legge che addirittura minacciano il carcere. Perché c'è una norma del nostro codice penale, vi consiglio di andarvela a leggere e poi sghignazzarci intorno, 656 del codice penale, che dice chiunque diffonda notizie false, esagerate, testuale, questo me lo ricordo come scolpito in maniera granitica, chiunque diffonda notizie false, esagerate o tendenziose, quindi guardate la sequenza delle espressioni false, vabbè, lì uno dice va falso, esagerata, cosa vuol dire esagerato, o tendenziose, Dio mio, atte a turbare l'ordine pubblico, è punito con una contravvenzione. Non è una grande sanzione, ma è una contravvenzione, appartiene al diritto penale. E mi ricordo che il mio maestro diceva è un'eresia, questo è un residuato del fascismo che per tutelare l'ordine pubblico mette in carcere, ma non è carcere, ma insomma punisce chiunque faccia queste cose che turba l'ordine pubblico, vuol dire che la gente deve vivere in maniera pacifica, rispettosa e quindi. No, diceva un altro costituzionalista, il vero e il falso, il vero e il falso nella società si bilanciano, cioè nel senso l'articolo 21 non garantisce il diritto di dire il vero, garantisce il diritto di dire le proprie opinioni. Ma poi naturalmente ci sarà qualcuno che dirà altre opinioni che sono un po' vere, un po' false, ma non è che la puoi mettere in carcere. Qual è il problema su cui dopo ritroviamo? Non si possono diffondere notizie false che ledono la dignità altrui. Ecco, questo è il problema, che se io dico che due persone, non cito i nomi perché insomma comunque, hanno partecipato attraverso, faccio vedere un fotomontaggio, ai funerali di dottor Ina, io dico una cosa falsa, dico che due persone stimabili hanno partecipato a un funerale di un capo mafia, evidentemente dico qualcosa che lede la loro dignità. Quindi allora il falso si può anche dire, io vi posso raccontare una cosa che insomma, magari io non la ritengo falsa, ma poi si rivela falsa, oppure esagerata o tendenziosa. Però l'importante è che io non diffami altri. Se diffamo, allora il gioco finisce. E allora vi concludo su questa cosa, che il vero pericolo delle fake news, il vero pericolo delle fake news, memorizzatelo, non è la fake in sé, è se la fake news è data da una fonte anonima. Allora, siccome in rete l'anonimato è tutelato abbastanza, da noi meno, in America molto di più, allora se io da fonte anonima dico delle falsità, allora il gioco cambia, perché allora tutto va bene, l'articolo 21 va bene, io posso affiggere i manifesti, va bene, ma devo firmare, cioè l'identità è quella che ci salva anche dalle eventualmente menzogne, cioè nel senso io so che l'hai detta tu, ma quando io vedo spuntare attraverso i troll le false identità, i Twitter che non hanno follower e tutte queste cose, una serie di soggetti che amplificano, ripetono delle notizie farlocche, certo che evidentemente il problema diventa non la falsità, ma la mancanza di identità di chi dice quelle cose, oppure la lesione dell'onore. Chiudo, finisco però citandovi sei esempi di casi di discriminazione. Allora, quindi torno qui sulle cose di cui mi occupo ora, cioè tutela dei rifugiati. Primo caso, questo però voi dovete, mentre ascoltate, io vi dico questi casi più o meno comprensibili, perché li ho buttati giù rapidamente ieri quando Renato mi ha detto che c'era questo incontro, però dovete sempre pensare all'articolo 3. Quindi voi avete l'articolo 3 qua o lì. E poi, allora, primo caso, richiesta di certificazioni impossibili in alcuni comuni del nord. Per accedere ai servizi essenziali, gli stranieri devono poter dimostrare di non possedere immobili nel paese di origine superiori a un certo valore. Il vero è che in questi paesi, spesso disastrati, per non dire di più, in guerra o altro, questa documentazione è praticamente impossibile. Quindi tu chiedi a uno straniero che ai fini, diciamo, dei diritti, dell'utilizzazione dei diritti fondamentali ha gli stessi diritti del cittadino, la differenza cittadini stranieri è solo per i diritti politici, perché tutti gli altri diritti fondamentali sono riconosciuti dall'articolo 2 a cittadini e stranieri, e infatti poi l'articolo 3 dice tutti, non è che dice che l'uguaglianza vale solo per i cittadini, tutti. E quindi praticamente tu dici, tu vuoi accedere a questo servizio, vuoi partecipare a un concorso per avere una casa, per avere un asilo nido, per fare, però devi dimostrare con una certificazione autentica che non possiedi diciamo beni patrimoniali nel tuo paese d'origine. E lui non può dimostrarlo perché lì non c'è un catasto, non c'è un meccanismo di certificazione, non glielo forniscono, magari è scappato, è un rifugiato, quindi è venuto là lasciando quel paese, e ti immagini, produce la certificazione. E quindi sbarramento all'utilizzazione di un diritto fondamentale. Cos'è questo se non un ostacolo di fatto economico, sociale all'utilizzazione di un diritto? Secondo caso, rinnovo del permesso di soggiorno. Abbiamo dalla Questura di Roma molti casi di rigetto, di preavviso di rigetto per persone rifugiate che possono fornire solo l'indirizzo di via Modesta Valenti come iscrizione anagrafica. La residenza fittizia, cioè via Modesta Valenti è un luogo di fantasia, è una via che non so bene se esiste o non esiste a Roma, comunque alla quale tutti coloro che vivono sotto i ponti, sulle strade, che non hanno fissa dimora, danno quell'indirizzo come indirizzo base. Ora la Questura di Roma non reputa, mentre prima la reputava valida, ora quella indicazione anagrafica non è più valida. Stiamo presentando insieme a Buon Diritto un ricorso per un provvedimento di urgenza per un rigetto preannunciato. Ascoltate bene con attenzione. Rigetto preannunciato di permesso di soggiorno a una rifugiata invalida all'80%, riconosciuta in Italia come invalida da 25 anni, a cui a seguito della mancanza di rinnovo del permesso di soggiorno hanno sospeso la pensione di invalidità. No comment. Cioè, voglio dire, questa situazione, tra l'altro un cambiamento, no? Perché questa qua è da 20 anni che già questo, è rifugiata, è invalida all'80%, se gli neghi questo permesso di soggiorno non può più avere questo tipo di tutela. Terzo caso, Questura di Roma, mancato rilascio, permesso di soggiorno ai richiedenti asilo. A chi è ancora nella fase della procedura di asilo, dinanzi alle commissioni territoriali, non viene rilasciato un permesso di soggiorno, ma solo un attestato nominativo o cedolino, è un fogliettino che questi qui ti mostrano tra le dita. Questo genera diversi problemi, ad esempio alle poste, ma in tutti gli studi bancari, non permette apertura di un conto corrente. Quindi noi stiamo richiedendo a Poste accesso agli atti per capire in che modo possiamo chiamare in causa la Questura anche su questo aspetto. Cioè, vedete, tre casi, tre impedimenti di fatto all'utilizzazione di un diritto, cioè un diritto che riguarda gli stranieri. Quarto caso, a Gorizia, rinnovo e conversione del permesso di soggiorno. Di regola vanno richiesti i permessi di soggiorno solo con il kit postale, e un atto interno delle poste prevede che chi ritira il kit identifichi la persona attraverso il passaporto. Di regola, se la persona non ha il passaporto, come spesso non hanno queste persone, il funzionario non ritira il kit e la persona non può quindi presentare domanda di rinnovo o di conversione. Stiamo parlando del diritto d'asilo, che è un diritto fondamentale della persona, e viene impedito attraverso questi diaframmi. Quinto caso, questura di Roma. Stiamo rilevando enormi difficoltà sia per l'accesso alla procedura di asilo. I richiedenti affrontano due problemi fondamentali: possibilità di accesso fisico, perché se uno deve chiedere asilo, il problema è che magari non si è posto nessuno di voi, ma deve avere uno sportello dove andarla a chiedere, no? Perché è un diritto a chi lo chiedo. Possibilità di accesso fisico alla questura, solo un numero limitato di ingressi al giorno viene concesso. Possibilità di formalizzare richieste di asilo per quelli che non sono in accoglienza in assenza di una PEC, quindi questo soggetto deve avere la PEC o residenza verificabile. Insisto, sono sbarramenti all'uso di un diritto. Il diritto di asilo è un diritto fondamentale, ex articolo 10, terzo comma della Costituzione. Questura di Napoli, sesto caso, per formalizzare richiesta di asilo, qui siamo molto tecnologici, no? Si deve prendere appuntamento online, vabbè, ma le prenotazioni sono bloccate da mesi, quindi praticamente uno deve formalizzare la richiesta, dice online, fantastico, dice prende il cellulare e lo fa, ma non si può, è bloccato. Gli ultimi due casi mi toccano molto da vicino. Uno è un caso di un apolide, si chiama Dario Chiupa, è una persona che io ho incontrato dopo aver letto un articolo sul Corriere, un articolo di Fubini sul Corriere, che diceva l'apolide laureato alla Bocconi non può chiedere la cittadinanza perché non ha un reddito sufficiente, perché il presupposto per chiedere la cittadinanza, questo ragazzo che è sfuggito con la madre dall'Estonia quando era ragazzino e quindi ha perso la cittadinanza estone e non ha potuto avere la cittadinanza italiana, è venuto in Italia, si è messo, rimboccato le maniche, si è messo a studiare, è arrivato alla Bocconi, si è laureato a pieni, però naturalmente a un certo punto voi sapete che il problema fondamentale, noi parliamo di cittadinanza, Silvestri ha parlato di cittadinanza a tutto tondo, beh, gli apolidi sono l'antitesi di tutto questo, gli apolidi sono uomini e donne invisibili. Ce ne sono 10.000 in Italia, ce ne sono alcuni milioni nel mondo, sono persone che per una combinazione di norme di diritto internazionale che non legano, a volte ci sono alcuni che hanno doppia cittadinanza, a volte alcuni che non ne hanno nessuna. Beh, praticamente Dario Chiupa, che è diventato proprio il nostro simbolo in questa battaglia, noi gli abbiamo prima di tutto, perché siccome lui per avere la cittadinanza, per poter chiedere la cittadinanza, aveva bisogno di dimostrare che per 3 anni lavorava con un certo reddito, ma il problema è che essendo apolide non gli davano il lavoro. Allora noi gli abbiamo offerto di chiudere il cerchio e gli abbiamo dato un contratto per alcuni mesi e lui è arrivato a chiedere la cittadinanza. Mi ha mandato un messaggio il giorno di San Valentino di 2 anni fa, un messaggio dicendo: per me questo è il giorno più bello della mia vita. Io oggi ho presentato col numero 11 11 47 21, ma sto dicendo un numero sbagliato naturalmente, però nel messaggino che io ho sul cellulare lui dice: è il giorno più bello della mia vita, non tanto perché San Valentino, perché naturalmente evoca tante cose, ma perché ho presentato domanda di cittadinanza italiana. Questo lui chiede cittadinanza, mentre lui è in attesa che passati i 5 anni, dal 13 al 18, per diventare cittadino italiano, lo Stato italiano decide di fare una legge, il cosiddetto decreto Salvini, che ha tanti aspetti di natura terrificante, ma insomma ha questo aspetto che colpisce Dario Chiupa, perché gli dice: chi sta chiedendo la cittadinanza italiana e ha i requisiti per ottenerla però la legge ha spostato il termine per concederla da 2 a 4 anni. Quindi praticamente lui, che era arrivato al traguardo, dopo tutta una serie di peripezie pazzesche, adesso Dari Chiupa aspetta, scusate io faccio il nome, ma perché lui se fosse qui mi autorizzerebbe a farlo, aspetta che il governo italiano, lo Stato italiano, che gli ha promesso la cittadinanza, dopo che lui si è laureato, ha lavorato, ha fatto tutte le cose di questo mondo, ed è in ansia per questa cittadinanza, gliela sposta di 4 anni. Domandatemi se questo non incide sull'uguaglianza, se non incide sull'uguaglianza. L'ultima cosa, questa è un'altra cosa che apparentemente potrebbe colpire meno, ma è sempre nel decreto Salvini: se un cittadino italiano che abbia ottenuto recentemente la cittadinanza, questi stranieri che l'hanno ottenuta, perché noi dobbiamo ricordare che in Italia abbiamo molti stranieri che chiedono cittadinanza e che sono radicati e vivono nel nostro paese, beh, praticamente se un cittadino che ha ottenuto recentemente la cittadinanza, uno straniero, ed è cittadino italiano, ma commette un reato, magari anche un reato grave, non è trattato come gli altri cittadini italiani, cioè che va in carcere, sconta la pena, ecco, che è uguaglianza, ma gli si revoca la cittadinanza. Cioè tu praticamente dici che un cittadino italiano a tutti gli effetti può avere, per il fatto che ha commesso un reato, ma siccome tu non revochi la cittadinanza a un italiano che ha anche commesso un reato più grave, lo tieni in carcere, va bene, e cerchi di rieducarlo, ma lasciamo stare quello, la rieducazione, eccetera, ma tu a uno che l'ha ottenuta perché è straniero e l'ha ottenuta dopo un certo numero di anni, gli dici: se tu commetti un reato io ti revoco la cittadinanza. Anche questa è un vulnus grave del diritto di uguaglianza. Ecco, ho voluto fare questi esempi per dire che l'articolo 3 bisogna studiarlo coi casi concreti, cioè ce ne sono migliaia, non è, io ne ho citati 8, ma ce ne sono migliaia di casi di questo genere, e noi dobbiamo batterci. Quando Corrado Formigli l'altro giorno mi ha detto: vieni a Piazza Pulita a parlare di un caso di questi che avevo detto, ho detto: vabbè Corrado, insomma, vengo volentieri, però a condizione che non citate un caso come un caso isolato, ce ne sono una caterva. Quindi tenete presente anche voi, quando svilupperete il vostro discorso, cercate questi casi di disuguaglianza nella società. Intorno a questi si gioca la partita dell'uguaglianza. Grazie.